Notiziario. Sacro cuore. La Santa Messa Domenicale. Domenica 2 novembre, commemorazione di tutti i fedeli defunti.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. All'inizio credo dobbiamo avere un atteggiamento anzitutto di gratitudine verso i nostri fratelli defunti per l'eredità che ci hanno lasciato, eredità di buon esempio, eredità di modelli, e siccome non è bene celebrare eccessivamente i defunti perché anche loro avevano dei difetti, ovviamente l'occasione è preziosa per aiutarli e per pregare per loro, ma direi che il nostro primo ringraziamento, come sempre, deve andare al Signore, che evita oggi di ridurci a ricordare i defunti. I non credenti, gli atei, i pagani si limitano a ricordare i defunti. Noi invece siamo uniti a loro esattamente tramite Gesù Cristo, siamo uniti a loro unicamente perché Gesù Cristo è risorto, siamo uniti a loro se anche noi giorno per giorno risorgiamo con Cristo alla vita della grazia. All'inizio di questa messa, allora, oltre a questi atteggiamenti di gratitudine, mettiamo atteggiamenti di forte responsabilità, come lotto contro il peccato nella mia vita, perché ogni peccato è germe di morte. Siamo chiamati dalla liturgia a fare una riflessione sulla eternità. Quindi il tema di oggi è l'eternità, la vita dopo la morte. Noi sul tema della vita eterna, sulla eternità, non riflettiamo molto, fondamentalmente per due motivi. Il primo motivo, di cui non abbiamo nessuna responsabilità. Qual è questo motivo? Non ci riflettiamo molto perché la vita eterna non ci appartiene, sappiamo veramente ben poco. Anche le scritture, le sacre scritture, parlano ben poco di quello che sarà nella vita eterna. Per cui abbiamo pochi elementi, non conosciamo ciò che sarà. È per noi inimmaginabile. Vi do questo esempio, questa immagine. Immaginate un uomo primitivo, quindi molti secoli fa, che sulla sua isola trova uno Stradivari, uno strumento musicale di grandissimo valore, e molto molto prezioso, dai suoni stupendi. Bene, non sapendo che cos'è la musica, questo uomo primitivo, e avendo soltanto delle esigenze quotidiane molto semplici, avendo uno Stradivari, uno strumento musicale particolarissimo in mano, non ne apprezzerà tantissimo il valore ed eventualmente lo userà per raccogliere l'acqua come si fa con un mestolo. Non è colpa sua, non sa che cos'è uno Stradivari, non sa che cos'è la musica e quindi userà, così come gli viene, questo strumento per raccogliere l'acqua. Noi così facciamo in un certo modo in riferimento all'eternità. Non sappiamo molto e allora non è colpa nostra se chiaramente non riusciamo a immaginare quello che noi vivremo nella vita eterna. Dall'altra parte, un altro motivo per cui noi pensiamo poco alla vita eterna è il seguente. Noi siamo affascinati, siamo abbagliati, siamo attirati, siamo attratti dalle cose che vediamo. E nella nostra cultura tecnologica, quanto più una cosa è bella a vedersi, tanto più è, diciamo, sul piano tecnologico avanzata ed evoluta, tanto più noi siamo ben predisposti verso di essa. Le realtà che non si vedono, le realtà invisibili, non ci appartengono e quindi noi non riflettiamo troppo su di esse. E in questo senso noi siamo grandemente responsabili, perché non ci impegniamo a cogliere il significato, il valore, il senso della nostra vita, il senso della eternità. Perché d'altronde poi c'è un altro motivo: nel momento in cui noi dobbiamo riflettere sull'eternità, siamo chiamati di conseguenza a riflettere su una realtà che ci terrorizza, che ci fa paura, la realtà della morte. Per cui, poiché noi vogliamo sfuggire, vogliamo esorcizzare questa idea, l'idea della nostra morte, ecco, allora noi evitiamo di pensare anche all'aldilà, all'eternità. E allora brevemente dico tre cose. Ma che cosa fanno i nostri defunti? Che cosa fanno le persone che hanno varcato la soglia della morte? Non possiamo dirlo con grandissima precisione, ma alcune cose le sappiamo. I defunti glorificano Dio e lo conoscono. I defunti comunicano fra di loro e quindi cercano di informarsi su quella che è la volontà di Dio e ci aiutano, noi che siamo qui sulla terra, a realizzarla con la loro intercessione e con la loro preghiera. Concludo facendo questa affermazione. In questo momento io vi sto parlando, io ho la voce bassa e quindi non riuscirei a raggiungervi. Abbiamo trovato questo espediente, l'impianto microfonico, per cui i ragazzi, i nostri ministranti, prima dell'inizio della Santa Messa, hanno acceso l'impianto microfonico. Grazie a quell'azione che hanno fatto un quarto d'ora fa, io adesso riesco a parlare. Per cui ogni azione ha delle conseguenze. Se noi vogliamo pensare alla nostra vita eterna, beata, al cospetto di Dio, dobbiamo premunirci di qualcosa, dobbiamo oggi fare qualcosa perché nella vita eterna noi possiamo essere felici. E allora cosa noi dobbiamo fare per ben prepararci una vita eterna felice? Dovremmo fare semplicemente questo. L'operazione intelligente per tutti i giorni della nostra vita è la seguente: continuamente passare alle cose che non passano mai. Per cui, ripeto, nella nostra vita ogni giorno dovremmo tentare di passare continuamente alle cose che non passano mai. Quali sono le cose che non passano mai? Le cose importanti, le cose belle, le cose vere, quelle che non passano neanche nella vita eterna. Concretamente, cosa dobbiamo fare per guadagnare la vita eterna, per cominciarla a preparare su questa terra? Dovremmo ogni giorno passare all'amore. L'unica realtà che non passerà mai è l'amore. Se noi ci impegniamo sempre e comunque a passare da una situazione di egoismo ad una situazione di amore, ecco, noi abbiamo creato le premesse perché dopo aver sbarcato la soglia della morte noi potremo vivere nella felicità, nella contemplazione di Dio, potremo vivere la gloria eterna per la vita eterna.
Ora è il tempo di gioia, non ve ne accorgete, ecco faccio una cosa nuova, nel deserto una strada aprirò.
Se è evidente che viviamo in una civiltà e una cultura fatta di immagini, di video, di superficialità e di tantissimi rumori, credo che soprattutto oggi dovremmo essere immersi nel silenzio e nella riflessione, non un silenzio di morte, non un silenzio passivo, non un silenzio fatto di semplice dolore, ma di profonda riflessione sul senso profondo di quello che oggi ricordiamo. come amo fare, mi limiterò a darvi diversi spunti, molto rapidi e molto superficiali, per dare la possibilità a ognuno di voi di continuare la riflessione personale. Il primo tema, ovvio e fondamentale in una celebrazione come questa, è quello della speranza. Ecco, vi inviterei a vedere come abbiamo già pronunciato questa parola speranza nella preghiera di colletta prima delle letture. Abbiamo pregato così: ascolta la preghiera con la comunità dei credenti, innalza a te nella fede del Signore risorto e conferma in noi la beata speranza. Ma vi invito a riflettere soprattutto sulla prima frase della seconda lettura, soprattutto in questo che è l'anno dedicato a San Paolo. E San Paolo dà un insegnamento grandioso sulla morte, sulla risurrezione, sulla speranza. All'inizio della seconda lettura, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ma qual è il livello della nostra speranza? E vi prego di distinguere in maniera netta due direzioni di questa domanda. Cioè, il livello della speranza, a mio parere, si gioca su due aspetti diversi ma collegati fra di loro. Io ho una difficoltà nella vita, ho problemi di salute, non riesco a trovare lavoro e quindi mi fondo su qualche aiuto. Questo aiuto può essere il denaro, può essere la raccomandazione, può essere l'amicizia, può essere la forza di volontà, può essere un gruppo di persone che mi vogliono bene. Questo è un modo di intendere la speranza, cioè su che cosa fondo la mia speranza. Immaginiamo un uomo che fonda la propria speranza nella persona amata, nella moglie. Non dico che è sbagliato, ma dico che può fare a meno del cristianesimo, perché stasera o domani o in questo momento può morire la moglie e quindi rimane una persona disperata. Nella Bibbia c'è questa parola grandiosa, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Cioè bisogna vedere su che cosa fondo la mia speranza e se questo è conforme al Vangelo. Uno si può anche rivolgere a Dio, sperando in Dio, sperando nei santi, che poi mi deve andare tutto bene. Ecco, io credo che la vera speranza non è soltanto fondarsi in Dio. Fondo in Dio la mia speranza, la mia capacità di andare avanti nel futuro, ma la vera speranza cristiana è nel suo obiettivo. Cioè, io non soltanto devo sperare l'aiuto da Dio, dai santi, ma devo sperare Dio. Cioè, Dio deve essere l'obiettivo della mia speranza. Invece che Dio potete mettere la santità, potete mettere il paradiso, potete mettere la Trinità, potete mettere tutto quello che volete voi, ma credo che mi sto spiegando. Altrimenti c'è il rischio di usare Dio perché venga a risolvere i miei problemi. Cioè, io credo in Dio, perché se ho un problema io mi fido che Dio mi può aiutare. L'altro tema fondamentale, credo ancora più importante della speranza, è la vita. Ve lo dico con una frase e con qualche esempio, per farvi capire com'è complesso il tema della vita, non è mica semplice. Perché la mia vita vale? Mi sembrerà strano, ma oltre 10 anni fa io fui sorpreso non solo da questa domanda, ma dal constatare che nonostante fossi prete da diversi anni, normalmente rispondevo male a questa domanda. Perché la vita vale? È una domanda particolarmente urgente oggi, 2 novembre, in cui sembra la celebrazione non della vita ma della morte. Ecco, io pensavo che la vita valeva perché dono di Dio. La mia vita vale perché me l'ha donata Dio, perché Dio è l'autore della mia vita. Voi mi direte, ma pure questa frase è sbagliata. Non è sbagliata, ma è meschina, è incompleta, è pericolosa, è parziale. Te lo dico con un esempio molto banale e divertente. I primi anni in cui ero parroco non avevo una chiesa così bella, neanche dopo veramente, soprattutto i primi anni tenevo un prefabbricato pieno di buchi, molto simile a quello dove avete cominciato peraltro voi come parrocchia. E i miei parrocchiani avevano l'ordine di non distrarmi e di non parlare mai in chiesa. Immaginate la scenetta tragicomica: durante un'adorazione eucaristica, stavo seduto a uno dei primi banchi, entra una vipera in chiesa attraverso uno di questi buchi. Naturalmente una signora tutta tremante non per la vipera, per la mia eventuale reazione, osa dirmi una parola. Dice: Don Marcello, guardate che sta entrando una vipera. La mia prima reazione, potete immaginare, fu molto coraggiosa. Scappai in sacrestia, non per paura, ma per andare a prendere un attrezzo per uccidere la vipera. Nel frattempo rientrai dopo parecchio tempo in chiesa e la vipera era stata uccisa. Voi mi dite: ma che c'entra quel 2 novembre? C'entra, perché anche la vita di quella vipera ha valore. Anche la vita di quella vipera derivava da Dio, aveva origine in Dio, era un dono di Dio. Io non credo che Dio ha creato soltanto i bei animali e non ha creato una zanzara che mi dà fastidio a una vipera. Allora, l'esempio, per banale che possa sembrarvi, ci fa riflettere sul fatto che la vita non ha valore semplicemente per la sua origine, ma perché siamo vivi della vita di Dio. Dio ci ha donato la sua vita. La vita eterna non è una vita che non finisce, come siamo abituati a pensare, ma è la comunione con la vita di colui che è eterno. La vera vita è la vita che ci è dato col battesimo. Per la nostra vita Gesù Cristo è morto ed è risorto, ci ha dato il suo sangue. Quindi la mia vita ha un immenso valore, non semplicemente perché deriva da Dio, ma perché sono uomo, perché sono cristiano, perché sono figlio di Dio, perché c'è una vita sacramentale. Mi sembrerà strano, ma non sono d'accordo neanche con questa risposta. La vera risposta alla domanda sul valore della vita distingue nettamente la partenza e la conclusione. Alla partenza è vero, la mia vita ha un valore immenso, non solo perché io deriva da Dio, ma perché è vita cristiana, perché è vita di grazia, perché Gesù è morto e risorto per me. Ma 2 novembre soprattutto dovremmo riflettere non soltanto sul punto di partenza, ma sul punto di conclusione. Cioè, alla conclusione, la mia vita sarà di grande valore, da che cosa dipenderà? C'è un capitolo di San Matteo che verrà letto in un'altra delle messe dei formulari, perché oggi noi preti possiamo scegliere fra varie messe, un passo che voi certamente conoscete bene, tra l'altro si legge spesso ai funerali. Io ero in carcere, siete venuti a trovarmi, ero povero e mi avete dato da mangiare, cioè tutto quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Ecco, da questo dipende il valore della mia vita, da come ho amato. Dove voglio arrivare? E mi avvio alla conclusione. Una conclusione paradossale, ma la ritengo profondamente vera e quindi ve la porgo. Che è bello oggi ricordare i nostri defunti, come dicevo all'inizio, per la gratitudine che dobbiamo verso di loro, ma è bello oggi ricordare i nostri defunti soprattutto perché Gesù è risorto. Diversi sentimenti questa domenica mi attraversano, e riflettendo un po' sul pensiero che oggi potevo dire, cercavo di organizzarmi un po' le idee, e una parola mi passava sempre per la testa ed è questa: penso che dobbiamo lavorare molto sul concetto della speranza, perché abbiamo dato un'immagine molto negativa alla morte. La morte non è e non deve essere vissuta come un dolore, non deve essere vissuta come una sciagura da evitare. Infatti c'è una canzone, adesso non ricordo più il titolo, però l'ascoltavo diversi anni fa, di Branduardi, e lui immagina la vita come una danza, quindi bella come immagine, e danzare ci dà sentimenti di gioia, di piacere, di spensieratezza, però questa danza non è una danza che si fa da soli, ma è una danza che si fa con la morte. Danzare con lei, averla come compagna in questa vita, fatta di gioie, anche di un po' di qualche dolore, però è lei che danza con noi. E la presentava come una compagna di viaggio, né come una traditrice, ma come qualche cosa che ci stava sempre a fianco e ci avrebbe accompagnato fino alla fine. Purtroppo il culto sbagliato della vita, il pensare che la vita va vissuta alla meno peggio, meglio, cercare di fare di tutto e l'impossibile in questa vita, ci fa vedere la morte come una rompiscatole, come un qualcosa che viene a rovinare una festa. Allora immagino e pensavo a tutte quelle morti assurde, morte di ragazzi che per una serata di divertimento buttano così via la propria vita, perché bisogna andare veloce quando si guida. Non voglio parlare male dei ragazzi, no, non esiste questo. Lungi da me fare un discorso negativo sul dire la gioventù di oggi, no, anzi, io la vedo con molto interesse e hanno delle ricchezze incredibili, però dimenticano e non comprendono quanto è bello il dono della vita. Allora io queste morti non le condivido. Non le condivido perché non è giusto arrivare così alla morte. Non è giusto percepirla in questo modo, come una violenza. Non è giusto vederla come il distacco netto tra ciò che si è e ciò che chissà cosa si diventerà e chissà dove si andrà a finire. La morte è l'inizio ed è bello arrivare a quest'inizio con la consapevolezza e con il desiderio di volerlo intraprendere e non di giocare con lei e non di metterci a dire vediamo chi è più forte, se sono io o è la morte, perché in questa vita non siamo forti. Non ci sono state date le capacità e le possibilità di sfidare la morte. Invece, se avessimo un concetto, ecco, di speranza, vedremmo la morte come una dolce attesa, anzi, come quel giorno in cui io ritornerò veramente nella vera vita. Ritornerò veramente ad apprezzarmi, ad essere veramente quello che sono, cioè figlio di Dio. Ritornerò nel cuore del Padre, da lì che sono nato e finalmente lì ritornerò a vivere. Allora in ognuno di noi nascerà piano piano il desiderio di avere, di andare incontro a questo giorno e non ci farà paura. Non ci darà timore, perché avremo apprezzato quanto è bello l'amore di Dio, avremo apprezzato quanto è bello di ritrovarci con le persone che ci hanno lasciato e ritornare lì insieme e ritornare lì a riabbracciarci e a ridirci in Dio quanto ci vogliamo bene. Allora se cambiasse il nostro culto della vita, la vita come un dono, la vita come un rispetto, la vita come un dono da curare e non come un gioco
da svendere, da svalutare, allora apprezzeremo anche l'incontro con la morte. E il giorno della commemorazione dei defunti sarà un giorno di gioia, non di tristezza. Sarà un giorno in cui diremo che bello, oggi, in maniera particolare, sono in contatto e prego per i miei defunti e sono sicuro che loro lì, nella grazia di Dio, non attendono e non hanno il desiderio di riabbracciarmi e di ritrovarci. Allora sarà un giorno bello questo e non un giorno triste. Un giorno dove veramente mi sentirò in comunione con tutti. Sia lodato Gesù Cristo.
Ora è tempo di gioia.
Non è stato un addio, un ultimo saluto accorato a persone che scompaiono per sempre, inghiottite dal buio e dal freddo della morte. Il nostro addio era, come la stessa parola dice, un gesto di fiducia e di amore. A te, infatti, oh Dio, noi li abbiamo affidati per poterli ritrovare un giorno, trasfigurati dalla tua bellezza, rigenerati dalla tua misericordia, trasformati dalla tua grazia.
Abbiamo celebrato, Signore, il mistero pasquale, invocando la tua misericordia per i nostri fratelli defunti. Dona loro di partecipare alla Pasqua eterna nella tua dimora di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Andate in pace.
Di
Notiziario.
Sacro cuore.